Del concilio, per alcuni versi, almeno secondo la mia opinione, però questa è un'opinione mia, quindi pigliatela come tale, uno dei temi su cui più fortemente si giocherà il futuro del concilio in qualche modo, no? E della Chiesa, che è il tema dell'ecumenismo, come noi siamo abituati normalmente a chiamarlo, e come vedremo subito è erroneo dire, no? In particolare il riferimento è a un gruppo di documenti, non ad uno solo, e cioè a l'Unitatis Redintegratio, la reintegrazione dell'unità, che è il decreto sull'ecumenismo, la Nostra Aetate, che è il decreto sui rapporti con le religioni non cristiane. Adesso spiego subito perché questi due documenti così diversi, e poi l'Orientalium Ecclesiae, che è il decreto sulle questioni orientali. A titolo informativo, ma non solo, poi vi dirò anche perché non solo informativo, ma visto che sto facendo l'elenco dei documenti così ci orientiamo, recentemente, un anno fa, è uscita una lettera enciclica che si chiama Orientale Lumen, sul dialogo con le Chiese d'Oriente, che è una delle più belle di questo pontificato, e naturalmente però, siccome non tratta né di politica, né di pena di morte, né di aborto, ma apparentemente di un tema interno alla Chiesa, non l'ha letto nessuno, i giornali quasi non hanno dato notizia, no? Perché, come credo sapete, la risonanza pubblica poi, per esempio, delle lettere encicliche del Papa è strettamente connessa al fatto che trattino dei temi di grande attualità, o apparentemente di grande attualità, oppure no, non al loro criterio di importanza per la vita della Chiesa, no? Allora, Orientale Lumen potrebbe essere una buona cosa leggerlo, no? Le encicliche sono di 20 pagine in genere, quindi si sopravvive a leggerle. Ecco, questo è il quadro dei documenti, dunque Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, Orientalium Ecclesiae, e poi l'enciclica Orientale Lumen. Dicevo all'inizio, noi erroneamente chiamiamo questo tema ecumenismo, cioè noi in genere, nel linguaggio comune, anche dei credenti, indichiamo con ecumenismo tutto ciò che ha a che fare col dialogo tra le religioni, in modo generico. Mentre ecumenismo è un termine tecnico, nel concilio è usato così, e riguarda unicamente il dialogo tra le confessioni cristiane, quindi protestanti, ortodossi e cattolici. Si parla propriamente di ecumenismo solo in questo caso, all'interno delle confessioni cristiane. Mentre si parla più generalmente di dialogo per tutti gli altri livelli, e sono dei livelli crescenti, cioè l'ecumenismo è il livello più stretto di dialogo, poi c'è il dialogo con le religioni non cristiane, poi c'è il dialogo con le filosofie, i non credenti, le varie realtà di pensiero, di cultura, eccetera, no? All'interno del dialogo con le religioni non cristiane, il privilegio è al dialogo con le grandi religioni monoteiste, cioè ebraismo e islam, che hanno una parentela stretta con il cristianesimo, e poi un po' più largo ancora invece con, per esempio, le grandi tradizioni orientali, buddismo, shintoismo, eccetera, no? Questo criterio è dato, questo criterio terminologico è dato dalla comunanza di pensiero religioso che è in gioco, no? Allora, con le religioni cristiane si può parlare di ecumenismo. A proposito, la radice della parola ecumenismo, una fase che faccio sempre l'etimologia, ma perché sono divertenti. Ma ecumenismo è il governo della casa, oikos. Lo stesso che è economia, no? Economia è la legge nomos della casa. Allora, oikos, ecumenismo è il governo della casa. Allora, una casa comune c'è tra i cristiani, che si riconoscono in un Dio unetrino, che hanno 1000 anni di storia comune, perché fino al 1054 esisteva solo la grande chiesa, no? Quindi 10 secoli di storia comune. Tutti i grandi concili ecumenici in comune dell'antichità, relativamente hanno molto meno non in comune di quanto hanno in comune il Cristo, l'Evangelo, hanno tantissimo in comune, E poi hanno una serie di cose non in comune. Nel caso dei protestanti, la questione del ministero, del sacerdozio, dell'eucaristia e dell'utilizzo della parola di Dio. Nel caso degli ortodossi, e vabbè, la dottrina su Maria e sui santi. Nel caso degli ortodossi, la questione dell'organizzazione delle chiese, il primato papale, la questione del filioque, cioè dell'interpretazione dei dogmi, e la questione della liturgia non sono in comune. Tra l'altro, se volete, ditemelo, insomma, a un certo punto faccio una pausa per chiedervelo, intanto pensateci. Possiamo spendere due parole un attimo sulla descrizione di queste divisioni, eccetera, che ovviamente non stanno nel concilio, ma forse avere una vaga idea conviene, nel senso che abbiamo sempre un'idea un po' generica, no? Ok, allora in questo caso si parla di ecumenismo, invece si parla di dialogo con tutti coloro che non hanno in comune il Cristo. Ovviamente il dialogo è più stretto con chi comunque ha un'idea di un Dio personale, come gli ebrei e l'Islam, e per esempio con gli ebrei abbiamo un rapporto ovviamente molto particolare, molto stretto, perché abbiamo in comune metà della rivelazione, abbiamo in comune un gran patrimonio. Con l'Islam un po' meno. E poi, per esempio, il dialogo è ancora più ampio rispetto a chi non ha l'idea di un Dio personale, come le religioni orientali. Ok. Dunque, i decreti sono l'unità tra gli integrati dedicata alla questione dell'ecumenismo, quindi del rapporto con le chiese cristiane, la nostra etate dedicata al dialogo con le religioni non cristiane, in particolar modo l'Islam e l'ebraismo. L'orientalismo ecclesia non è di per sé dedicato a un tema di dialogo, ma a un tema diventato importante dopo il concilio, di differenza interna alla Chiesa Cattolica, cioè il decreto che riguarda le chiese cattoliche di rito orientale. Qui ci sono delle storie molto belle, no? La Chiesa Cattolica ha avuto dal 500 in poi un procedimento di grande unificazione e accentramento romano. Pensate, solo per dire una banalità, che si parlava latino dovunque, no? Il centro culturale mentale era la lingua latina, no? Nonostante questa storia di tremendo accentramento e di fortissima uniformità, nella Chiesa Cattolica hanno o resistito per motivi storici o ripreso alcune piccolissime minoranze che sono riuscite a mantenere delle identità estremamente differenti, e in genere la possibilità che hanno avuto di mantenere le loro differenze proprie è stata quella liturgica, cioè solo il rito liturgico è stato mantenuto, per esempio, in una lingua diversa dal latino. Faccio un esempio che in genere fa sorridere tutti, perché pochi lo sanno: in Italia esistono due diocesi cattoliche di rito bizantino, che sono Piana degli Albanesi e Lungro, cioè una in Sicilia, Piana degli Albanesi, e Lungro in Calabria, che hanno mantenuto il rito liturgico in greco, anche dopo il concilio, in greco antico, in slavone, e hanno mantenuto l'uso del clero sposato. Sono una eccezione, ovviamente, nel mondo, e sono cattoliche, cioè in comunione con la Chiesa di Roma, che è cattolica a tutti gli effetti, ma di rito orientale, quindi hanno un clero sposato. L'unica cosa su cui era stata contrattata la loro comunione con Roma era che i vescovi non dovevano essere sposati, cioè che per essere eletto vescovo era necessario appartenere alla parte celibe del clero. Ma per dire, questa cosa qua è una cosa che in genere non si sa granché, e che se uno ci pensa un attimo è abbastanza strana, no? Che sia sopravvissuta. Poi ci sono, rispetto a queste chiese cristiane, ci sono alcuni casi anomali, anche qui li racconto solo per dirvi che l'idea comunque monolitica che noi abbiamo della Chiesa Cattolica, eccetera, è molto parziale, no? Non è assolutamente vera totalmente, no? Per esempio, una comunità di cui sicuramente avete sentito parlare, che sono i Maroniti, per via dei giornali del Libano, delle guerre varie in Libano, eccetera, eccetera, i Maroniti sono uno stranissimo caso di chiesa, perché loro si considerano in comunione con Roma, ma Roma non li considera in comunione con loro. Dunque loro si considerano cattolici e la Chiesa romana non li riconosce come cattolici, no? Perché la storia della Chiesa maronita è una storia bellissima. Il Libano è stato evangelizzato, rievangelizzato dopo il V secolo da San Marone, per cui, da cui maroniti, ma nel VII secolo, a causa delle persecuzioni contro i cristiani, che allora facevano parte della grande Chiesa, quindi indivisi prima dello scisma, i maroniti si erano, avevano scelto totalmente di fatto una forma di vita monastica. No, anche le famiglie, gli sposati eccetera, avevano in realtà una forma, quella che noi oggi chiameremo comunità, no? Cioè una vita assolutamente monastica, e si erano rifugiati sulle montagne libanesi sperduti e sono di fatto rimasti isolati fino al 1600, per circa 1000 anni, con pochissimi contatti con il resto del mondo, per cui per esempio fino al 1600 non hanno avuto notizie dello scisma d'Oriente e dunque ad esempio non hanno preso partito circa lo scisma d'Oriente, no? Non si sono messi da una parte e dall'altra semplicemente perché non lo sapevano, no? E così via, per cui quando nel 1600 hanno ripreso i contatti con riferimento a Roma, perché era quella che nel V secolo era custode dell'unità, l'allora Papa gli ha chiesto di sottoscrivere una lettera di adesione a tutte le dichiarazioni che erano state fatte nel frattempo, il Concilio Laterano IV, la dichiarazione sul celibato dei preti, eccetera, eccetera. E loro si sono rifiutati, ma specificando che non era un rifiuto di comunione, ma semplicemente che era un rifiuto di storia, cioè che loro non avevano quella storia in comune, dunque non si capiva perché dovessero assumerla non essendo la loro. E si sono dichiarati in comunione sia col patrimonio, col patriarcato di Costantinopoli, come con la Chiesa di Roma. Dunque loro si considerano eredi della grande chiesa, tanto in comunione con i cattolici quanto con gli ortodossi. Ad esempio a Roma c'è una chiesa maronita e la liturgia è antica, in siriaco, è assolutamente ferma la liturgia del V-VI secolo, no? Hanno una grandissima importanza per esempio dal punto di vista dello studio delle fonti liturgiche eccetera, perché sono gli unici che hanno conservato inalterato tutta una serie di questioni, no? Allora, voglio dire, queste cose qui sono comunque dei dati di realtà. Dall'altra parte sono problemi più recenti. Un caso che è finito anche sui giornali ultimamente è quello per esempio della chiesa boema della Cecoslovacchia del nord, in cui c'erano state durante gli anni del comunismo pare circa 200 ordinazioni in clandestinità di persone sposate e anche ordinazioni episcopali sconosciute a Roma, perché non c'era stato modo di comunicare con Roma e di attendere il placet di Roma, quindi ordinazioni episcopali attraverso l'acclamazione popolare secondo l'uso antico, e finita la persecuzione e la clandestinità questa realtà di chiesa si è posta come parte integrante della Chiesa Cattolica, no? Ma avendo una situazione disciplinare completamente diversa da quella della Chiesa Cattolica, no? E allora c'è tutto un problema che attualmente lo studio non è stato, non c'è una risoluzione ufficiale su questo, no? Ancora, perché da una parte è vero che ci sono delle storie personali di grande credibilità, di persecuzione, di anni di carcere, voglio dire, no, non è certo stata una scelta di comodo, no? Ma contemporaneamente anche questo pone una serie di problemi alla disciplina unitaria della Chiesa di Roma, no? Allora, questo per darvi un quadro della posso continuare della differenza di situazioni che si possono trovare, no? Un po' di storia prima di Vaticano II per capire di che cosa si sta parlando. L'ecumenismo come movimento, tensione, desiderio, e va detto molto chiaramente, l'ecumenismo moderno comincia fuori dalla Chiesa Cattolica e per i primi anni anche contro la Chiesa Cattolica. La prima grande esperienza ecumenica moderna risale al 1910, pubblica, ufficiale, con la Conferenza Mondiale delle Chiese a Edimburgo. La Chiesa Cattolica non solo non partecipò, ma condannò questa cosa, no? Perché per la Chiesa Cattolica era molto chiara, molto forte l'idea che c'era un'unica possibilità di sanare le divisioni, che era quello che tutti ritornassero alla corretta interpretazione, che era quella della Chiesa Cattolica. La cosa un po' più inquietante, perché questo si spiega con i tempi, con un livello di riflessione teologica, con tutta una serie di questioni, la cosa un po' più inquietante è che anche oggi la Chiesa Cattolica ha solo un osservatore nel CEC, nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, cioè da quella conferenza mondiale un po' alla volta ha preso origine un organismo stabile che si ritrova ogni 3 anni nella sua forma plenaria, poi ha varie altre attività, che si chiama Consiglio Ecumenico delle Chiese. In questo Consiglio Ecumenico delle Chiese sono rappresentate quasi tutte di fatto le confessioni cristiane. La Chiesa Cattolica non è membro di questo Consiglio per propria scelta, ha solo un osservatore, perché la Chiesa Cattolica non accetta il principio che a ogni Chiesa corrisponde un voto in questo Consiglio Ecumenico, indipendentemente dalla consistenza delle Chiese, no? Allora non accetta il principio che la Chiesa Cattolica conti per un voto come la Chiesa Armena di Siria, che ha 3.700 credenti, conti un voto. Formalmente la questione su cui è impassata la partecipazione della Chiesa è questa, no? In realtà è, credo, perché effettivamente è ancora abbastanza difficile per la Chiesa Cattolica mettersi in una situazione di radicale parità. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese è stato fondato nel 1948, attualmente i membri sono un po' più di 300, il che significa per esempio che esistono circa 300 confessioni cristiane, che non sono poche. Cioè noi pensiamo protestanti, cattolici e ortodossi, siamo a 3. Ecco, sono circa 300. Beh, le denominazioni protestanti sono già quasi 200 loro, quindi non molto. Ovviamente rispetto al 1948, quando la Chiesa Cattolica rifiutò l'invito a partecipare al Consiglio Ecumenico delle Chiese, la situazione è molto cambiata, nel senso che formalmente ancora la Chiesa Cattolica non partecipa come membro attivo a tutti gli effetti, ma ad esempio non manca mai l'osservatore, quasi sempre prende la parola, cioè c'è un atteggiamento partecipativo, e il Consiglio Ecumenico delle Chiese è molto attento, per esempio raramente prende una posizione ufficiale, formale, forte, senza chiedere il gradimento dell'osservatore cattolico, che non vota, ma a cui prima di passare alla votazione si chiede se è d'accordo o no, no? E si cerca in genere di andare incontro alla sensibilità e alle richieste, no? Tanto per avere un'idea, il Consiglio Ecumenico delle Chiese dagli anni 50 si è diviso in termini operativi, cioè appunto fa una seduta plenaria mi pare ogni 3 anni, e in termini operativi invece si è diviso in 2 grandi gruppi che si chiamano uno Fede e Costituzione e l'altro Lavoro e Carità, che rappresentano un po' anche le 2 anime dell'interpretazione cristiana, cioè se volete una che lavora più sui temi del dogma, dei contenuti, della riflessione, quindi della ricerca di unità e di dialogo sui temi di contenuto, e l'altro che si occupa di più delle questioni legate alla presenza dei cristiani, il servizio dei cristiani al mondo, l'attenzione dei temi. Non so, l'ultima sessione di Lavoro e Carità è stata a Ginevra, no, a Basilea, un anno fa più o meno, ed è stata abbastanza anche riportata sui giornali, sulle questioni dell'ecologia, della salvaguardia del pianeta, della posizione morale dei cristiani rispetto alle questioni della salvaguardia del pianeta, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, sono un po' le 2 anime, no? Quella fattiva e quella di riflessione. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha prodotto alcuni documenti, il principale dei quali è più interessante per noi è quello di Vancouver del 74, che si chiama Battesimo, Ministero e Eucaristia, ed è una presa di posizione sulle questioni centrali della divisione tra cristiani, cioè i sacramenti, in particolare l'ordine e in particolare l'Eucaristia, quindi uno dei grandi temi delle divisioni tra cristiani, in cui l'accordo teologico raggiunto, cioè questi documenti in genere non dicono niente di nuovo, ma sono mettere per scritto tutto ciò su cui tutti sono d'accordo, no? Cioè per dire, va bene, qual è il patrimonio che abbiamo in comune, no? E il commento di Sartori, questo teologo italiano che era osservatore a Vancouver, sul documento di Vancouver, era che l'accordo tra teologi di diverse confessioni è ormai incomparabilmente più alto dell'accordo fra i teologi di ogni confessione e il loro popolo. Cioè la realtà è che purtroppo all'interno di ogni chiesa la riflessione che i teologi fanno è una e quello che la gente vive è un'altra cosa, e la distanza tra questi due livelli è incomparabilmente più grande che non il dialogo che c'è e la comunione che c'è tra i teologi di diverse confessioni, no? E infatti quel documento si conclude con una domanda molto inquietante, secondo me molto significativa, perché posta da questo soggetto plurimo. Anche su questo documento la Chiesa Cattolica non ha votato, ma ha dato un parere favorevole, quindi è significativo veramente. La domanda è finale, con cui si conclude, è: qual è il vero scisma nella modernità, qual è la vera divisione da sanare? No? È la divisione formale tra le chiese, o è la divisione tra chi ha competenza, riflessione, studio, parola sulla fede, e chi è deprivato di praticamente tutto? E mi pare che la domanda è notevole. Allora, questo per darmi un minimo di quadro, no? Una cosa di cui vorrei parlare, perché io ho un affetto particolare per questa faccenda, e che ritengo essere una delle anime fondamentali anche del Concilio e poi di tutto il movimento ecumenico intorno al Concilio, è quella delle settimane di preghiera per l'unità dei cristiani, che è una cosa che si fa ancora, no? A gennaio, dal 17 al 24 gennaio, e che normalmente noi così sono entrate talmente nella routine ecclesiale, sono talmente omologate alla giornata missionaria, alla giornata del seminario, alla giornata di questo, alla giornata di quello, che insomma sì, passa il mezzo di tutto il resto. Al massimo sono in genere una piccola occasione di folklore, nel senso che si invita un pastore valdese a fare una cosa, no? Oppure insomma, non so l'esperienza vostra, ma mi pare che questa faccenda qui sia. Ecco, le settimane di preghiera per l'unità dei cristiani invece sono state la prima grande esperienza interna al cattolicesimo di ecumenismo, cioè quando intorno all'inizio del secolo fuori dalla Chiesa Cattolica è nato l'ecumenismo, in qualche modo condannato dalla Chiesa Cattolica, una serie di belle anime cattoliche, in particolar modo i monaci di Chevetogne e due o tre monasteri tedeschi e qualche vescovo, che da anni dialogavano che avevano dei rapporti reali, no? Chevetogne, sapete, è un monastero belga in cui per antichissima tradizione, ma vuol dire da mille anni, e non si è mai interrotta, c'è un grossissimo dialogo con gli orientali, no? Per una serie di motivi occasionali di origine molto strani, non si è mai interrotta, si pubblica una rivista che si chiama Irenicon, c'è una sede di una scuola di teologia congiunta, orientale-occidentale, c'è una serie di cose, no? Allora, queste persone che avevano grandi rapporti anche di legami personali, di affetti, di incontri, come dire, per cui i fratelli separati non erano il nome di un nemico generico, ma erano il tale, il tal'altro, che io ho visto 10 incontri, che conosco, che so come la pensa, che so quanto è credente, eccetera, eccetera, hanno fatto questa pensata di aggirare la condanna dell'ecumenismo per cominciare a sensibilizzare all'interno della Chiesa Cattolica il discorso sul dialogo, inventandosi questa cosa di dire: va bene, no, non si può parlare di ecumenismo, ma si potrà pregare per l'unità. Perché poi uno l'unità la intende come vuole, nel senso che se ufficialmente la Chiesa Cattolica intende l'unità come il ritorno degli altri a noi, va bene, penserà così. Noi però possiamo comunque pregare lo Spirito Santo che ci aiuti a essere uniti, facendo un'operazione molto seria, no? Non solo furba, ma molto seria, no? Perché per un credente pregare è una cosa seria, no? E hanno incominciato questa esperienza, che per molti anni è stata l'unico luogo in cui i cattolici incontravano qualcuno diverso da loro. Allora, a parte, asterisco, la riflessione di metodo, no? Che penso possa esserci utile a tutti, nel senso che le porte non sono mai chiuse, no? C'è sempre un altro modo per fare ciò che ci sta a cuore, se ciò che ci sta a cuore è eretto, no? Fa parte della santità, no? E c'è sempre un modo fruttuoso per farlo, no? Non come divisione, ma per crescita di comunione. A parte questa riflessione di metodo, io trovo bellissima questa cosa, no? Ci sono per esempio i diari dei vari abati di Chevetogne, primi curatori di queste settimane, eccetera, che sono bellissimi, no? Queste settimane di preghiera cominciano, che si facevano lì a Chevetogne, cioè che questi per una settimana pregavano. Si sceglie quella settimana dal 17 al 25 perché è dal 18 al 25 per gennaio, perché il 25 è la data della conversione di San Paolo. Allora si sceglie di mettere la settimana della preghiera sotto la protezione dell'apostolo delle genti, ma anche che era colui che aveva sfidato Pietro nel Concilio di Gerusalemme. sulla faccia della circoncisione, cioè voglio dire, pensata bene, ma assolutamente ortodossa, ma pensata anche carica di significato, no? Attualmente questo pontefice ha aggiunto alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che da una cosa privata di quattro impallinati di scevettoni è diventato un atto ufficiale della Chiesa, ha aggiunto anche una giornata previa, il 17, che è la giornata per la comunione con gli ebrei. Questa è stata una scelta di Giovanni Paolo II, per cui la settimana per l'unità dei cristiani è dal 18 al 25 e il 17 c'è la giornata di comunione con l'ebraismo, per dire proprio come il rapporto con l'ebraismo è forte e qualificato, cioè sta in qualche modo molto vicino a livello di dialogo con gli altri cristiani. Ecco, tra l'altro su questo si potrebbero fare due o tre pensieri di come utilizzare questo grande patrimonio delle settimane di preghiera in modo non generico, no? Non come se fosse l'ennesima data del calendario ecclesiastico che uno non sa più dove sistemare, no? Ma in un modo un po' più significativo, no? Perché hanno avuto questo grande valore profetico. Allora, in Europa esiste una conferenza europea delle chiese, anche qui i cattolici non fanno parte della conferenza europea delle chiese, che è nata nel 1959, quindi subito prima del concilio. Vi appartengono 116 chiese di 26 paesi, questo è interessante, cioè tutti i paesi d'Europa tranne l'Albania, e qui ci sarebbe da fare due o tre pensieri. Credo che tra l'altro l'Albania stia adesso per aderire, perché si sta ricostituendo una chiesa albanese, alcune chiese albanesi cristiane. Ma anche prima del muro di Berlino nei paesi dell'est, chiese che erano in clandestinità derivano comunque alla conferenza europea, no? E ci sono dei racconti, scusate se uso questa aneddotica, ma mi pare che l'aneddotica poi, meglio che non l'elenco dei titoli dei documenti, dica di alcune cose. Ci sono dei racconti assolutamente commoventi su queste cose, no? Per esempio, per dirvene una, a un certo punto, mi pare in epoca Brezhnev, quindi 76, si fece una riunione della Conferenza Europea delle Chiese sul tema della libertà di coscienza e libertà religiosa rispetto agli Stati. Ovviamente praticamente tutti i paesi del blocco dell'Est rifiutarono i visti ai rappresentanti che dovevano andare a questa conferenza europea. Allora, la conferenza europea, che doveva avere sede, non so se a Marsiglia o non so più dove, fu trasferita su una nave in acque extraterritoriali, no? E praticamente costoro sono usciti clandestinamente dai paesi, sono arrivati su questa nave nel Mar Baltico, fuori dalle acque territoriali, quindi nessuno poteva estradarli perché erano acque extraterritoriali. Si è fatta questa conferenza sulla nave e poi costoro sono andati a rientrare clandestinamente nei loro paesi, no? Allora, questo episodio, voglio dire, può essere anche una banalità, se volete, ma dice una serie di cose, no? Cioè dice di come tutto sommato le frontiere non percorse si percorrono con grande creatività, no? Di come bisogna inventarsi delle cose, ma di come c'è anche un grande desiderio comunque, no? Metteteci pure che c'era anche il desiderio per realtà sociali che erano molto isolate in quegli anni, eccetera, di comunque incontrare altri, avere occasioni di dialogo, no? Ma e c'è comunque una forte tensione, un forte lavoro, no? Su queste cose. La conferenza europea delle chiese nasce nel 59 in mezzo a un sacco di caos. In realtà all'inizio, per i primi 2 o 3 anni, se voi leggete i documenti o i verbali del lavoro, noi pensiamo sempre abbastanza male della Chiesa Cattolica in questo dialogo, ma le altre non è che stavano meglio, cioè erano tutti abbastanza duri, no? E quindi l'inizio sono totalmente e sempre in modo molto educato un parlarsi contro, no? Tutti che precisavano: il nostro fratello ha detto questo, noi non siamo d'accordo su questa roba, attenzione, perché noi qua la pensiamo diversamente. L'altro fratello, lei ha precisato che voi non siete d'accordo, voi sbagliate, perché noi invece non siamo d'accordo su, no? Quindi una grande reattività, un atteggiamento molto di reazione, no? Dopodiché, tra gli anni 65 e la fine del Concilio, quando cominciarono gli osservatori cattolici a partecipare, in poi, con questo grande anche clima conciliare che attraverso gli osservatori cattolici è entrato in questi organismi, diciamo, la seconda fase è stato il parlare di sé, cioè non si parlava più contro l'altro, no? Ma ciascuno raccontava di sé, no? C'è stata la grande fase in questi organismi del lavoro esperienziale, le singole chiese raccontavano le loro storie, le loro fatiche, i loro problemi, e come dire, tutti parlavano, non si sa bene se gli altri ascoltavano, ma comunque nessuno, cioè per delicatezza nessuno andava a dire tu a casa tua dovresti fare così, no? Tutti si ascoltavano. La terza fase, che è quella un po' degli ultimi anni, è quella dell'ascolto reciproco, no? Non siamo ancora alla fase dell'interazione in nessun ambito dell'ecumenismo, cioè ancora non è, siamo alla fase dell'ascolto attivo, che di per sé dovrebbe essere la fase immediatamente precedente all'interazione, no? Ma insomma è una storia faticosa, non solo per il mondo cattolico. Nel 64, a Concilio Iniziato, per la prima volta c'è un rappresentante cattolico alla Conferenza Europea delle Chiese, ma c'è un dato più importante, che è quello che avviene nel 65, quando finisce il Concilio, e cioè nascono le conferenze episcopali e subito dopo nasce la Conferenza Episcopale Europea, perché uno dei grandi problemi che la Conferenza Europea delle Chiese aveva era che le Chiese cattoliche non avevano nessuna intermediazione tra le diocesi e il Papa. Allora, una Conferenza Europea delle Chiese, che interlocutore aveva a livello di Chiesa cattolica? Cioè, qual era il suo pari grado con cui dialogare, no? Finché non nasce il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, non esiste un interlocutore, quindi era molto difficile. Poi invece questo Consiglio, che attualmente ha come presidente il cardinale Martini, diventa l'interlocutore privilegiato della realtà ecumenica europea. Per esempio, qui la non partecipazione come membro attivo della Chiesa Cattolica è stata girata in questo modo: il Consiglio Europeo delle Chiese ha funzione puramente rappresentativa, si trovano molto ogni 10 anni, mi pare, in modo celebrativo, intorno ad alcune occasioni, eccetera. E in realtà chi decide e agisce è un organismo che è nato dopo, che prima si è chiamato Comitato dei Rappresentanti Comuni, in cui di fatto erano tutti osservatori, quindi ci poteva stare anche il rappresentante delle conferenze episcopali europee. E poi un comitato congiunto, cioè un comitato che è la formula attualmente in uso e secondo me è la più interessante, un comitato fatto al 50% dalla Chiesa Cattolica e al 50% dai rappresentanti della Conferenza Europea delle Chiese. Però, per esempio, è indicativo, per dire una nota concreta ma chiara, il bilancio non è gestito dalla Conferenza Europea delle Chiese ma dal comitato congiunto, cioè una commissione paritetica, se volete, no? Per cui ci sono 10 rappresentanti della Conferenza Europea delle Chiese e 10 rappresentanti cattolici, quindi qui la Chiesa ha accettato per il discorso di prima, no? Numerico, e tutte le responsabilità reali, decisionali, il potere sono a quel livello lì, no? Per esempio, una cosa che non si sa, questo comitato congiunto ha costituito un fondo comune di aiuto all'Irlanda nei periodi più duri, così come un fondo comune di aiuto al paese dell'ex Jugoslavia nei momenti duri, e che viene gestito, che ogni chiesa versa al fondo e tutto il fondo mescolato viene dato senza distinzione di confessione. Cioè, nel caso dell'Irlanda tanto ai protestanti quanto ai cattolici, nel caso della ex Jugoslavia tanto ai cattolici, tanto agli ortodossi, tanto ai musulmani, senza distinzione, no? Proprio, come dire, non i soldi dei cattolici per i cattolici, i soldi dei protestanti per i protestanti, ma tutti i soldi vanno in questa, e il comitato congiunto gestisce questi fondi d'aiuto senza distinzione, che è, cioè, forse a noi sembra una cosa piccola e banale, no? Ma per esempio indica una fiducia reciproca circa la gestione dei fondi che certo 50 anni fa non c'era, è quello che Paolo VI chiamava una controstoria di gentilezze dopo una lunga storia di maleducazione. Cioè Paolo VI ha, nel famoso discorso ad Atenagora, di cui parlerò dopo un attimo, durante il concilio, disse la questione dell'ecumenismo è certamente una questione di definizioni dogmatiche, di strutture di chiesa, di discipline ecclesiastiche, no? di punti su cui cercare l'accordo, ma è innanzitutto la questione della ricostruzione di una fiducia reciproca, perché senza questa non si può nemmeno cominciare a discutere sulle questioni dogmatiche, questioni di disciplina ecclesiastica, eccetera, perché siamo prevenuti, e siamo prevenuti gli uni verso gli altri perché abbiamo una lunga storia di reciproca maleducazione. Allora bisogna costruire una controstoria di eccesso di gentilezza per riacquistare fiducia l'uno nell'altro e potere, no? E potere dunque cominciare a dialogare su questo problema, su quell'altro problema. Vabbè, faccio vederlo subito. Per inaugurare questa controstoria, Paolo VI a metà del concilio incontrò il patriarca Atenagora, cioè il patriarca di Costantinopoli, restituendo le reliquie di San Marco che erano state rubate dai crociati, e che sono le reliquie del santo fondatore della chiesa di Costantinopoli, no? E che la leggenda cattolica poi dice che invece era il fondatore di Venezia, della chiesa di Venezia, e dunque sono diventate le reliquie di Venezia, no? Invece sono state una parte, però non tutte, perché Venezia è tenuta, no, è vero, è così, però è già stato un grosso gesto, no? Proprio per ricominciare laddove si era cominciato a trattarsi male, no? Di fatto. E insieme a questo gesto ancora più significativo, Paolo VI abolì unilateralmente le scomuniche del 1054, cioè la scomunica contro gli ortodossi, no? E il patriarca Atenagora fece lo stesso gesto un po' dopo, nel senso che dovette convocare il sinodo delle chiese ortodosse per chiedere l'accordo, perché mentre il pontefice ha l'autorità di farlo lui per la chiesa cattolica, il patriarca di Costantinopoli non ha l'autorità di farlo da solo. Dunque ha convocato il sinodo delle chiese ortodosse, ha chiesto l'autorizzazione, c'è stato questo accordo, perché Paolo VI di fatto aveva già abolito lui quelle di parte cattolica, no? Quindi questo ovviamente li ha messi, come dire, di buon umore, e hanno abolito le scomuniche verso i cattolici, no? Allora l'abolizione delle scomuniche è ovviamente una data storica per l'ecumenismo, no? Perché è vero che non avevano più effetto giuridico, che nessuno veniva più bruciato sul rogo perché era ortodosso, questo è chiaro, no? Però è chiaro che comunque c'erano, no? E che invece sono state ufficialmente abolite. Allora, nell'Enchiridion volume 2, se qualcuno di voi ha questa curiosità, che si trova qui nella biblioteca del seminario, o molti preti hanno, trovate il testo di questo discorso di Paolo VI ad Atenagora e la risposta di Atenagora a Paolo VI, ed è veramente una lettura di quelli che fanno bene al cuore, no? Paolo VI a un certo punto dice che una storia di mancanza di carità reciproca genera cattiva coscienza e sensi di colpa, e la cattiva coscienza e i sensi di colpa generano cattivi sogni, e cattivi sogni generano cattivi desideri, e che dunque bisognava ricominciare a instaurare una reciproca carità per poter avere buona coscienza, buoni sogni, aspettative sul futuro e buoni desideri. E mi pare proprio una di quelle cose, insomma, che varrebbe la pena di riprendere in mano, non solo rispetto all'ecumenismo, ovviamente. Ok, nel 1978 nasce una struttura a partire dal Comitato Congiunto, che il Comitato Congiunto per l'inizio si occupava soprattutto di carità, cioè di fondi d'aiuto, perché si riteneva giustamente che la prima cosa che si doveva e si poteva fare insieme era quella di occuparsi dei poveri, di chi soffriva e così via. Nasce invece la struttura degli incontri economici ecumenici europei sullo stesso principio del Comitato Congiunto, quindi 40 più 40, 40 rappresentanti del Consiglio Europeo delle Chiese e 40 rappresentanti cattolici. Ed è una grande esperienza di conoscenza, di preghiera comune, una cosa totalmente nuova, di incontri, di dialogo tra professori, e la scelta è di cominciare a studiare i grandi concili dell'antichità, in particolare Nicea, e quindi il credo, e di occuparsi di tutta la parte della storia della grande chiesa, cioè di tutta la parte che si aveva in comune, cioè, no, a differenza del Consiglio Mondiale Ecumenico delle Chiese, non si parte a discutere ciò tipo battesimo, ministero, eucaristia che ci divide, ma si parte dal principio di ciò che ci è comune, no? E nel 1984 si fa un'esperienza estremamente significativa, cioè questo incontro ecumenico viene tenuto a Trento, sede del Concilio di Trento, cioè della grande consumazione della Controriforma e dei decreti di scomunica verso i protestanti, cioè, no. E per moltissimi di coloro che hanno partecipato a questo incontro di Trento, come esperienza di studio spirituale, ma di preghiera, proprio come esperienza umana, antropologica, è un'esperienza molto grossa, no? Perché, voglio dire, siccome a Trento abbiamo vinto noi, a noi non ci fa tanta impressione, ma tutti coloro per cui Trento è una grande ferita, no? Trovarsi nella cattedrale in cui erano stati letti gli anatemi contro Lutero, contro i protestanti, a pregare insieme, facendo una liturgia della parola comune, non è stata proprio un'esperienza banale, no? Non so se riesco a renderli pieno. Ok, intanto, parallelamente a questo, la Chiesa Cattolica, fortunatamente, facendo tesoro del Concilio, prende in mano anche una sua soggettività, cioè una sua proposta ecumenica, no? Un suo essere presente ecumenicamente, e nascono i Pontifici Consigli, Consiglio per l'Ecumenismo, il Pontificio Consiglio per il Dialogo con le Regioni Non Cristiane e per il Dialogo con i Non Credenti. Tre grandi consigli che hanno avuto tre grandi segretari iniziali, il Cardinal Bea in particolare, Willebrands e non mi ricordo il terzo, comunque vabbè, tre grandi cardinali che veramente hanno dato una, cioè anche lì è vero che è stato importante che ci fossero queste strutture, ma è anche stato importante che tipo di persone c'erano in quelle strutture, no? Che stile anche personale hanno dato. E insieme nascono le commissioni teologiche di dialogo, cioè la cosa su cui la Chiesa Cattolica si fa promotrice e accetta una totale pareticità è la riflessione teologica, per cui nascono commissioni paritetiche di dialogo con varie confessioni, singolarmente però, tutte testa a testa, non so come dire, non con gli organismi collettivi, no? E, per esempio, ci sono commissioni stabili ormai con gli ortodossi, di dialogo teologico con gli ortodossi, con i luterani, con i metodisti, sono cinque, comunque sono commissioni stabili che lavorano in sessioni abbastanza strette, cioè tre volte l'anno, che sugli organismi internazionali è parecchio, insomma, e che fanno un grosso lavoro comune, no? Quasi tutte sono partite dall'idea dell'unione, ciò che ci unisce, ritrovare l'unione, e oggi quasi tutte sono approdate a un'idea secondo me molto più bella, che è quella delle diversità riconciliate. Cioè, il problema non è ritrovare l'unione, ma riconciliare le diversità. Le cose diverse hanno da essere lasciate diverse, no? Il problema non è avere un'unica grande chiesa, ma che tante chiese diverse non vivano la diversità come una mancanza, non un insulto, ma invece come una riconciliazione dei molti volti, no? C'è una famosa omelia, un famoso testo di Kesman, che è un protestante teologo che fa parte di una di queste commissioni, che dice, poi ha scritto anche un libro su questo eccetera, che l'unità del Nuovo Testamento, cioè il fatto che il Nuovo Testamento sia uno, no? Un libro, non giustifica l'uniformità delle chiese, ma la loro differenza, no? Perché effettivamente noi diciamo il Vangelo, e i Vangeli sono quattro, e sono per noi delle differenze riconciliate, no? Il Vangelo di Giovanni è molto diverso dal Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca è molto diverso dal Vangelo di Marco, ma per noi questo non è un dramma, no? Anzi, è la ricchezza dell'Evangelo, no? Che si declina su comunità diverse, che hanno domande diverse, che hanno percorsi problematici diversi, esigenze di crescita diverse, ed è l'unico Cristo che è espresso nella storia delle diverse chiese a cui questi Vangeli sono rivolti, no? Allora Kesman dice così, no? Se l'unità del Nuovo Testamento non motiva l'uniformità delle chiese, ma la loro differenza riconciliata, così la forma giuridica di vita istituzionale delle chiese non richiede l'uniformità, ma le differenze riconciliate. Per esempio, secondo me questo principio sarebbe interessantissimo anche applicato all'interno delle chiese. La comunione, l'unità. Cosa vuol dire una parrocchia che vive l'unità? vuol dire che vive l'uniformità o vuol dire che vive con differenze riconciliate, concretamente, non mica in teoria. Ok, detto tutto questo, che è quasi finito il tempo, mi pigno ancora 5 minuti, no, 10, anche se mi arretterò via prima per lo stesso, 10 per dire due cose sul concilio, nel senso che tutto questo percorso, e ho parlato molto di più delle persone, delle storie, degli aneddoti, perché mi pare che la storia dell'ecumenismo è una storia di persone, non di principi, no? E che la Chiesa Cattolica, ma così anche le altre chiese, hanno una grande tradizione di dire delle cose giuste e fare delle cose sbagliate, no? Cioè hanno una grande capacità di dire amatevi gli uni gli altri e poi scomunicarsi reciprocamente, no? Per santi principi, voglio dire. Quindi l'ecumenismo è una storia non tanto di cambiamenti di idee, perché che l'importante sia la Chiesa di Cristo Signore, nessuno ha dubbi, né li aveva prima del Concilio, cioè siamo tutti d'accordo. Il problema è, la Chiesa di Cristo Signore qual è? Cioè, chi sono le persone che fanno parte della Chiesa di Cristo Signore? Cioè, la questione è quale storie, quale persone, con quali metodi, con quali stili. Allora, primo dato fondamentale di svolta del Concilio, assolutamente fondamentale, che consentirà tutto il resto, è una piccolissima frase sottovalutatissima che non sta nei documenti ecumenici, e questo è fondamentale, che sta in Lumen Gentium. Cioè ciò che consente tutto il resto è che la Chiesa comincia a pensare sé in un altro modo, capisce meglio se stessa, dunque può mettersi in un altro luogo rispetto alle altre chiese. Questa faccenda apparentemente molto tecnica e teologica, che infatti passa lì in una righina non tanto significativa, è la svolta della possibilità di dialogo con tutti gli altri. Ecco, allora, Lumen Gentium 8.b, dove si parla della Chiesa come realtà visibile e spirituale, cioè si dice, il tema del numero è Cristo ha costituito una Chiesa santa, ma cosa si vede? Allora, sul fatto che Cristo lo citiamo e che dunque fa parte del patrimonio della grande Chiesa, della Chiesa prima delle divisioni. Ma noi oggi cosa vediamo di questa Chiesa? No? Allora, fa un po' di ragionamenti e dice, e questa è l'unica Chiesa di Cristo che nel simbolo professiamo una santa cattolica apostolica che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede la fascia alla pietra, eccetera, tutta la descrizione che conoscete. E poi dice questa piccola frasetta decisiva, tra l'altro citando Trento in modo errato. Cioè cita una frase di Trento coscientemente, non letteralmente, ma lo mette tra virgolette, cioè propone autorevolmente un'interpretazione del testo di Trento, non è che si sono sbagliati a copiare, no? Ma mettendo tra virgolette, riferendosi, mettendo in nota il canone di Trento, però se voi confrontate i testi non sono uguali, dà un'autorevole interpretazione di Trento e dice questa Chiesa in questo mondo costituita e organizzata come società visibile sussiste nella Chiesa cattolica. Fino a qui aveva parlato dell'essenza spirituale della Chiesa voluta da Cristo, una santa cattolica. Quello che si trova in Trento è questa Chiesa in questo mondo costituita e organizzata come società visibile è la Chiesa cattolica. Cioè si diceva, va bene, abbiamo detto Cristo costituisce la Chiesa, una santa cattolica, la dà a Pietro da Paschere, ha queste caratteristiche, è l'unico strumento di salvezza. Questa Chiesa in questo mondo, nella sua visibilità, diceva Trento, è la Chiesa cattolica. Voi capite che detto così non c'era più spazio per nessuno, perché tutti quegli altri sono fuori dalla Chiesa una santa cattolica, Chiesa di Cristo, unico strumento di mediazione per la salvezza. Qui si dice questa Chiesa in questo mondo costituita e organizzata come società sussiste nella Chiesa cattolica, sussiste la traduzione italiana di subsisted in, perché non hanno trovato una traduzione migliore, secondo me meno male, nel senso che se cercavano di più rischiamo di travisare la bellezza del latino, è meglio spiegare questa, doverla spiegare, che non rischiare di travisarla. Subsisted in latino vuol dire una cosa, primo, che sta in piedi. secondo, che c'è ma che non esaurisce l'identità; terzo, che c'è quanto alla substanza, cioè che c'è nella sua essenza sostanziale, perché subsisti. Allora, la Chiesa di Cristo sta in piedi, c'è ma non si esaurisce, ma c'è in modo qualificato, cioè quanto alla sostanza, nella Chiesa Cattolica. Voi capite che però questo comporta che si può mettere, virgola, ma non esaurita lì. Questo non c'è scritto, ma è vero che sostituendo questo est, che in latino è molto chiaramente un termine di identità e di totale sovrapposizione, questa Chiesa è la Chiesa Cattolica, con un subsistit. C'è negli atti del Concilio una bella cosa su chi ha proposto questo emendamento, interessante, perché apparentemente è un emendamento molto tecnico, la sostituzione di un verbo, no? Ma voi capite che, come dire, cambia un attimo la faccenda, no? Allora, quello che i cattolici da qui in poi dicono in modo autorevole della loro Chiesa è che certamente nella Chiesa Cattolica sussiste la Chiesa di Cristo. Cioè, non ci si sbaglia, se uno sta nella Chiesa Cattolica non si sbaglia, sta dalla parte della Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo. Ma in questo modo non dicono niente sugli altri, dicono solo una cosa su di sé. E lo dicono con attenzione, quanto alla substanza, cioè sta in modo essenziale, non solo casuale, no? Non che per sbaglio c'è finita un po' di Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica, no, quanto alla sostanza c'è la Chiesa di Cristo, no? Non ci possiamo sbagliare su questo, ma in questo modo non si dice nulla su tutto il resto. Allora, questa è la svolta, cioè, non è che prima del Concilio erano tutti brutti e cattivi e pensavano che solo la Chiesa Cattolica aveva la verità e gli altri erano tutti stupidi. E poi adesso, siccome siamo più moderni, più tolleranti, più buoni, non pensiamo più la stessa cosa. La Chiesa Cattolica continua a pensare con assoluta fermezza di essere, di avere il deposito della fede, cioè la verità, no? Ma un conto è se io penso di avere la verità e di averla solo io, e un conto è se io penso che l'inesauribile verità di Dio è certamente quanto la sua sostanza necessaria per la salvezza data a me nella Chiesa Cattolica. Ma poiché Dio è pieno di fantasia ed è certamente sovrabbondante a ogni misura umana, io non so cosa accada agli altri. Questo sarebbe il motivo per cui, quando in questo incontro ogni tanto accade, qualcuno mi chiede: ma cosa succede a quelli che non credono? No, ma si sa, non si sa. Io regolarmente dico: è un problema che non ci riguarda, perché l'unico problema che mi riguarda è se mi salvo io. E sarebbe la traduzione popolare di questa presa di posizione precisa, autorevole della Chiesa Cattolica, che finalmente ha smesso di voler dire tutto e l'ultima parola definitiva su quello che succede agli altri, e ha cominciato a dire solo quello che riguarda lei, no? E quanto a sé non dice di non avere la verità, o di dire: beh, forse ascoltiamo, no? L'ascolto per vedere. No, dice con molta chiarezza che, che nella Chiesa Cattolica sussiste la Chiesa di Cristo. Ma la smette di descrivere gli altri mettendosi al posto di Dio. Dio è l'unico che può dire di tutti, perché è il creatore di tutti, è il salvatore di tutti. Noi possiamo a malapena dire qualcosa su noi stessi, no? Il resto è la grande fantasia e ricchezza di Dio, che certo noi non possiamo esaurire. L'altra cosa che volevo dire, se avete ancora due minuti di pazienza o siete già morti, è un scusate che cerco la pagina, è un piccolissimo numero dell'Unità di Redemptio Gratio che dice così: il modo e il metodo di enunziare la fede cattolica non deve in alcun modo essere ostacolo al dialogo con i fratelli. Già un bel inizio. Bisogna assolutamente esporre con chiarezza tutta intera la dottrina. Niente è più alieno all'ecumenismo quanto quel falso irenismo dal quale viene a soffrire la purezza della dottrina cattolica e viene oscurato il suo senso genuino e certo. Non c'è nulla di più violento che fare uguali diversi. Insieme però, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità e esattezza, con quel modo di esposizione e di espressione che possa essere compreso anche dai fratelli separati. Piccolo criterio che si comincia a rovesciare: il problema non è cosa io so di me, ma cosa do l'occasione all'altro di comprendere. La domanda non è che cosa devo affermare a ogni costo, ma come aiuto l'altro a capire. Questo costringe, per esempio, a mettersi dal suo punto di vista, che non è poco. E poi, inoltre, nel dialogo ecumenico, i teologi cattolici fedeli alla dottrina della Chiesa, nell'investigare coi fratelli separati i divini misteri, devono procedere con amore alla verità, con carità e con umiltà. Queste tre piccole condizioni sono veramente il cambiamento di un clima, no? L'arroganza nei fatti viene sostituita dall'amore alla verità, primo punto. Paolo VI dirà in un'omelia poco dopo: poiché noi crediamo fermamente che Dio è verità, chiunque cerca la verità, comunque la cerchi, cerca Dio. L'amore alla verità, la carità e l'umiltà. E poi, ecco la frase clou: nel mettere a confronto le dottrine, si ricordi che esiste un ordine o gerarchia delle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana. Non tutto è uguale a tutto. Così si prepara la via nella quale, per mezzo di questa fraterna emulazione, tutti saranno incitati a una più profonda cognizione e più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo. Allora, la questione è: non tutto uguale a tutto, c'è una gerarchia delle verità. Un conto se discuti che Dio è Trinità o che Dio è amore, e un conto se discuti il culto dei santi, perché non tutte le cose sono uguali. E per esempio le questioni di disciplina ecclesiastica, altrove si dice, non sono tra le più vicine al nucleo del fondamento della fede, mentre tre quarti degli scismi sono legati a questioni di disciplina sostanzialmente. Ma non solo, si dice ancora di più che questa capacità di gerarchia di verità consente una via per mezzo di una fraterna emulazione, una concorrenza nel bene, cioè uno diventa competitivo nel bene, eh? Tutti sono incitati a una più profonda cognizione, a una più chiara manifestazione, non della verità cattolica, ma delle insondabili ricchezze di Cristo. Penso che mi fermo. Questo è effettivamente un tema sicuramente.